bentornati di più a Casa Pound. Oggi siamo qui per la presentazione del libro di Adriano Romualdi, edito d'Aria, Lettere ad un amico. Ecco, prima di cominciare magari voglio lasciare un attimo, se può dire due parole, visto che è presente qui Marina, la sorella di Adriano Romualdi, e assolutamente ci farebbe piacere quello che vuole, siamo sicuramente
partecipò, credo, ad un unico incontro pubblico, un convegno che aveva organizzato mio padre e al quale partecipò mio fratello. Quindi si vede che c'è un legame col passato che torna stasera con questo invito che avete fatto. Poi non ho nient'altro da dire, perché quello che potrei dire è forse qualche ricordo personale. Il mio fratello è morto a 32 anni, quindi me lo ricordo sempre come un ragazzo. E qualcuno mi ha detto, ma è stato difficile per te convivere con il padre, che era un padre, era fondatore e presidente del MIS, e il fratello, che era una specie di genio, scrittore, 7 libri in 32 anni, e fin da piccolo era considerato una specie di prodigio. Quindi fanno analisi, pari, mi ricordo che la maestra disse a mia madre, ma io ho delle difficoltà con questo ragazzino che ha letto dei libri che io non riesco neanche a capire. E devo dire di no, non era difficile, perché era anche una persona molto gentile, molto disponibile, e con la fiducia del maestro, ma non del maestro arrogante, della persona che cerca con tutti di collaborare, fargli capire quelle che sono le sue idee. E penso che abbiamo perso molto anche in questo senso, perché avere qualcuno che si prendesse l'impegno non solo di riflettere sui nostri valori, la nostra tradizione, le nostre idee legate all'evolversi del nostro tempo, ma anche a divulgare quello che è tutta la grande cultura di destra. E mi piace molto di questa istituzione di cui siamo ospiti il nome, perché ricorda che il fascismo ha dato il più grande poeta del Novecento, che ha dato anche il più grande scrittore di romanzi, Selim. E tutta questa grande cultura è stata libretta, è stata di ripresa anche in un certo senso, quindi era anche una delle attività di Montepelli, oltre a riflettere sui problemi politici, elaborare tesi politiche, anche la valorizzazione della difesa della cultura. Grazie ancora.
Grazie.
Come dicevamo, c'è la presentazione di questo libro. Questo libro ci dà una duplice occasione. La prima, appunto, è parlare di Adriano Romualdi, che è una figura cardine del nostro mondo, di cui però magari purtroppo ultimamente si parla meno, e magari molti giovani, anche colpevolmente, lo conoscono meno di quanto dovrebbero. E la seconda poi è appunto conoscerlo, oltre che attraverso i suoi testi, anche attraverso i suoi scritti privati, che ci danno magari una visione diversa, anche più profonda, della sua persona, della sua personalità e anche della sua attività culturale e politica. Adriano Romualdi è stato forse culturalmente la persona più influente del neofascismo italiano, nonostante appunto sia vissuto pochissimo, mi detto morto giovanissimo a 32 anni in un incidente stradale. Però a soli 32 anni appunto ha scritto 7 libri, ci ha lasciato dei testi imprescindibili, sia perché ha introdotto e tradotto dei testi inediti e allora sconosciuti, che magari senza di lui non avremmo mai potuto neanche conoscere, o magari avremmo conosciuti solo molto più tardi. Poi anche per la sua ricerca nel delineare e definire una certa idea del mondo chiara e priva di equivoci. Tra i suoi temi più importanti, forse uno dei più importanti, è quello della ricerca dell'origine. Un cuore pulsante, un cuore a cui attingere proprio nei momenti di più bui, più di crisi, più di rottura, che comunque sono necessari quando si vuole fare una rivoluzione. E poi un altro tema che va di pari passo con quello dell'origine, che è molto collegato, è quello del mito dell'Europa, un mito che spesso l'ha portato a scontrarsi anche con certi ambienti che invece erano più nazionalisti, di un nazionalismo nel senso quasi prefascista, e questo ricorda anche molte battaglie del fascismo stesso. Pensiamo alla polemica di Umberto Ricci, in cui diceva che bisognava superare il nazionalismo proprio nel senso universale ed europeo. Adriano Romualdi, come dice anche in una di queste lettere raccolte nel libro, non riusciva a concepire uno Stato che non fosse l'espressione di una volontà che fosse superiore alla mera sfera economica. Una volontà appunto che, una volta risvegliata, può essere anche esempio e avanguardia e guida per, per gli altri popoli che magari questa volontà ancora non sono riusciti a manifestarla, proprio come è successo nel 22 con Mussolini e col fascismo italiano, che per Romualdi stesso furono l'avanguardia del fascismo come fenomeno europeo. Una volta che tutte queste volontà, che tutti questi popoli europei che hanno in comune la stessa tradizione europea, che Romualdi ha cercato in tutti i modi di definire e di delineare, una volta che tutti questi popoli si hanno espresso questa volontà superiore, magari si può avere quella che è la vera Europa, che è totalmente diversa da quella che ci vogliono propugnare adesso, e che, guarda caso, questa Europa finta è così proprio grazie allo Stato, che è l'esatto inverso di quello che diceva Adriano Romualdi, ovvero uno Stato in cui è la sfera economica che mantiene sopita questa volontà superiore. Proprio per questo parlare adesso di Adriano Romualdi è molto attuale, perché può essere proprio una chiave di lettura, una chiave di volta molto importante in una battaglia che è fondamentale oggi. Questo libro poi è molto importante perché ci fa vedere un sacco di retroscena della sua battaglia culturale. Racconta per esempio al suo amico Emilio Carbone, quasi con una gioia fanciullesca, quando riesce a mettere le mani su un testo inedito, su un autore ai più sconosciuto, la sua brama quasi di tradurlo e di volerlo divulgare. Vediamo anche spesso anche il suo sconforto, la sua rabbia, frustrazione quando si trova ostacolato da certi ambienti più diretti e più ottusi del partito, anche di certi editori. Vediamo anche il suo libro, nelle sue lettere, anche il suo lato più guascone, più ironico, insomma, pieno di battute anche politicamente scorrette e divertenti spesso, ma anche una visione, insomma, che ce l'ha a vedere Adriano Romualdi, che non era soltanto uno pensa intellettuale che sta dietro la scrivania, che legge e scrive, ma era anche un attivista politico a 360 gradi. Racconta per esempio di quando partecipa nel 68 alla spedizione assieme agli ammiranti contro gli occupanti della Sapienza, ma lo fa per due motivi principali: il primo per riprovare anche la prezza e l'adrenalina della politica di piazza, proprio perché era un attivista completo, e poi soprattutto anche per motivi politici. Non l'ha fatto per pura reazione, per contro una sovversione che sovvertiva l'ordine, ma proprio per un rilancio rivoluzionario, perché per lui era inconcepibile che una rivoluzione che doveva essere giovanile, di rottura, rivoluzionaria, non fosse espressione di una volontà di potenza, ma di una battaglia che era già perdente, vecchia e decadente in partenza. Oltre alle lettere, poi abbiamo anche degli scritti inediti. Ce n'è uno che mi ha veramente colpito, che secondo me è più importante, che è la circolare ai camerati del circolo del gruppo del Solstizio, che insomma ci ha rivisto molto di quello che delle battaglie che abbiamo portato. Insomma, quando lui descrive il perché ha costituito il gruppo, ci ha rivisto molti discorsi anche che sono stati fatti qua dentro. A parte quando dice: ho visto la politica istituzionale, vedo soltanto dei giovanetti che non hanno meglio da fare che giocare alla politica per qualche anno prima di diventare adulti e inserirsi regolarmente nella mediocrità borghese. È una cosa che penso che chiunque ha fatto anche 10 minuti di politica purtroppo ha visto. E poi, insomma, volevo leggere questo pezzo perché veramente lo trovo fondamentale. Dice: ho cercato di costruire il gruppo del Solstizio su basi completamente diverse, seguendo una nuova linea di sviluppo. Primo, sottrarre alcuni elementi non ancora rovinati dall'ambiente al giro vizioso della politica, cioè delle chiacchiere, del velleitarismo e del dilettantismo. Secondo, dare loro un orientamento solido, ponendo l'accento su di un'unità di impostazione politica, ideologica, storica, estetica, che crea una visione del mondo e perciò uno stile, un comportamento interno. Terzo, educare ad un certo contegno serio e disciplinato. Quarto, concentrare l'attenzione di questi elementi su obiettivi di preparazione, addestramento e formazione ben limitati e determinati, ossia veramente raggiungibili. Quinto, costruire dei quadri efficienti e organizzati come non sono mai esistiti nel nostro ambiente da 1945 fino ad oggi, e quali basterebbero per avviare un grande movimento giovanile. Penso che questo debba essere il testo fondamentale per chiunque si approccia alla politica. Qui con noi oggi abbiamo Renato Dal Ponte, che oltre ad essere il curatore del testo e anche e soprattutto la persona a cui è stato affidato questo carteggio privato da Emilio Carbone stesso, perché tra l'altro ha avuto anche lui stesso una corrispondenza con Adriano Romano riguardo ad un episodio che racconta nel libro, che magari ci vorrà spiegare meglio lui stesso. Passerò la parola quindi a Renato Dal Ponte per la presentazione del libro.
Su cui io poi dirò qualcosa, è stato il mio compagno di scuola, un modo di conoscerlo, avrebbe avuto piacere che fosse pubblicato in sua vita, ma purtroppo è morto all'età di 50 anni ormai nel 96. Però se il libro fosse uscito allora, probabilmente non avrebbe destato nessun interesse. Ora invece era il momento, questo era il momento. Che sono maturate diverse cose che voi tutti conoscete e avremo modo di parlare. E io ho già presentato questo libro già in diverse case pound del nord Italia. Questo è il manifesto di casa pound della presentazione di Padova, che si è tenuta nel mese di 6 dicembre. L'ho presentata anche a Torino, Casa Pando di Torino. L'ho presentato in altre, non in Casa Pound, insomma, con grande interesse. Ora, io Casa Pound fino a pochi mesi fa la conoscevo poco, quello che si legge sul giornale ovviamente, che non sempre può essere, ma io, se permettete, sono capace a leggere tra le righe dei giornali, quindi. Se un giornale, tra virgolette, borghese parla male di Casa Pound, vuol dire che è un dato positivo. Per cui già questo, pure dall'esterno, io cominciavo ad apprezzare questa realtà, senza averla conosciuta. Poi ho cominciato a conoscerla, e ho conosciuto queste realtà di queste cittadine del nord Italia, oggi anche di Roma, ho già avuto modo di conoscere diverse persone e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto, ma non lo dico per piacere, non sono abituato a questo atteggiamento. Ho trovato, ma sarò stato fortunato, ho parlato con delle persone, degli autentici camerati, sinceri, spontanei, che credevano in quello che dicevano, e quindi sono lieto ulteriormente di presentare questo libro proprio in Casa Pound, perché Adriano Romualdi credeva in quello che diceva. E quindi mi sembra che oggi in Italia sia l'unico ambiente, da quanto ne so io, adatto a veicolare questo discorso, a recepire questo discorso. Perché oggi in Italia ci rimane ben poco di quella realtà che ancora, cioè Adriano aveva già capito tutto, avremo modo di parlarne, aveva già capito tutto già in anni molto lontani. Ma insomma, ma solo lui però l'aveva capito, ecco, diciamo, pochi l'avevano capito. Dovranno passare decenni prima che l'amara realtà, se arrivasse a constatare l'amara realtà di questo ambiente, la cosiddetta destra italiana, che ha portato al risultato disastroso che tutti conoscete e che era già stato predetto da Adriano, perché queste lettere degli anni 60, notate bene, già lo prevedono, si potranno leggere i giornali. Dicevo prima che avrei accennato, avrei detto due parole sul padre di Adriano, cioè l'onorevole Pino Romualdi, che è stato, lo ricordo per chi non lo sapesse, è stato prima vice segretario del Partito Fascista Repubblicano e per questo condannato a morte dai tribunali resistenziali del dopoguerra. Per fortuna che riuscì, diciamo, a non farsi prendere e poi dopo l'amnistia potrebbe poi uscire, diciamo, in libertà e essere tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano e costituire una corrente all'interno del partito che fu sempre di minoranza che non riuscì mai a prevalere, era difficile che potesse prevalere, perché queste correnti, adesso riassumendo e semplificando molto, si potevano considerare in tre correnti, semplificando molto. La corrente, diciamo, dialogante, che è sempre quella che ha prevalso, Michelini, per arrivare poi a Fini e ai disastri che ha combinato, tramite Almirante, che ha avuto, io ero Almirante, qualcuno può avere un giudizio positivo, io do un giudizio negativo anche di Almirante. Qualcuno si è fatto delle illusioni al tempo della segreteria Almirante, è stato delle speranze anche in Adriano quando è succeduto nei primi tempi a Michelini. Poi la delusione di Almirante, lo posso dire subito, e tutti lo conoscono, e nell'avere fatto ascendere Fini, un Fini non sarebbe esistito senza un Almirante, quindi un Almirante responsabile di quello che è successo. Almirante, Don Assunta e tutti quanti sono responsabili del disastro estremo che ha portato la destra in Italia, perché l'hanno voluto loro, quindi colpa estremamente grave. E una corrente, dicevo, dialogante, quella che dialogava con la DC, diciamo, in Pelini. Voi pensate, io arrivavo con gli anni alla mia, non dico infanzia, avevo 16 anni a Genova, quando ci fu le giornate, le gloriose giornate di Genova, 1960, e si doveva tenere il congresso del Movimento Sociale, era il governo Tambroni. Il governo Tambroni era appoggiato dal Movimento Sociale Italiano esterno e da qualche monarchico, e basta. E in quei giorni il Movimento Sociale doveva tenere il proprio congresso a Genova. Oltraggio alla medaglia d'oro della resistenza, sollevazione popolare, è una scusa naturalmente, ma se non ci fosse stata questa sollevazione popolare che porterà poi ai primi governi di centrosinistra e poi a tutti i governi di centrosinistra che si succederanno fino agli anni 90, 2000, il Movimento Sociale forse si sarebbe sciolto, ma è stato detto da alcuni esponenti della corrente michelinana, sarebbe diventato DC. Un po' come è successo con AN, molti anni dopo, col partito di Berlusconi. Sono ricorrenze storiche. L'altra corrente era la cosiddetta corrente di sinistra, quella di Almirante, ma non vale la pena di parlarne molto. La terza corrente che mi interessa, di minoranza, quella di Pino Romualdi, non saprei come definirla, diciamo tradizionalista. Fatto sta che questa corrente però pubblicava una rivista, e arrivo al dunque, su cui si è formato Adriano Romualdi, mi sono formato anch'io, L'Italiano, che era l'unica rivista all'interno del partito su cui un giovane poteva scrivere liberamente. Perché nessun giovane, parlo degli anni 60 e 70, poteva scrivere in nessun giornale di partito, a parte che non. Mandai un articolo al Secolo d'Italia, non mi fu neanche risposto. L'Italiano pubblicava i giovani e si formò una classe dirigente interessante, che però non riuscì, perlomeno più intellettuale che politica. È arrivato il caro amico Giuli, si formò in questa rivista, dei giovani si formarono. Ma ci però, non so, nomi molto noti, non so, Gianfranco Ricciuri, tanti personaggi, lo stesso Tardi, Maurizio Cavour, si potrebbero fare tante, Spegno Solinas, tanti e tanti nomi. Vuol dire che Pino Romualdi e Adriano, che già scriveva giovanissimo su questa rivista fin dagli inizi degli anni 60, erano liberi, avevano uno spirito di libertà che permetteva ai giovani di esprimersi. L'unico foglio del partito su cui ci si poteva esprimere. Questo è un grande merito, è un grande merito, perché non sarei io qui, ad esempio, se non avessi scritto sull'italiano. Io ho cominciato a scrivere sull'italiano e pubblico la mia prima recensione in appendice a questo libro, che è del dicembre 69, la recensione di un libro di Hegel, La metafisica del sesso. Basti ricordare, ricorderò questo, poi chiudo questa parentesi, che sull'italiano io facevo un servizio militare, pubblicai la prima recensione uscita in Italia del Signore degli Anelli. La prima recensione uscita in Italia. La prima in Italia, quando Tolkien veniva considerato un autore fascista. Così, forse non è vero, sappiamo che Tolkien era antifascista, ma questo non interessa. Fatto sta che l'intelligenza di sinistra dell'epoca, anni 70, considerava Tolkien, poi è cambiato tutto. Ecco, questo per dire l'apertura, ecco, che si aveva su questa rivista. E in appendice a questo libro noi pubblichiamo alcuni articoli, ce n'è uno mio, ce n'è uno di Adriano Romualdi, ce n'è uno di Emilio Carboni, che riguarda un viaggio in Romania alla ricerca di documenti sulla Guardia di Ferro in un periodo pericolosissimo, e Teplice Auresco, insomma, in cui se uno veniva trovato in Romania con documenti del genere veniva messo in galera. Ecco, queste lettere mi sono state affidate dal corrispondente di Adriano, che si chiamava Emilio Carbone, che ha avuto anche lui una sorte tragica, come molti hanno avuto in quegli anni, lui anche per motivi probabilmente di salute. È stato mio compagno di scuola, per questo motivo io l'ho conosciuto bene. Al tempo del liceo, da me frequentato al liceo Andrea Doria di Genova, che era un liceo molto importante. Massimo D'Alema ha studiato lì, era in una classe inferiore alla mia. Ma Baje Bozzo, non so, tanti altri personaggi. Ho conosciuto questo ragazzo, facevo terza liceo, ci siamo iscritti insieme alla Giovane Italia, era il 1963. E poi Emilio Carbone ha avuto questo grande merito, insieme a un altro ragazzo dell'epoca, Roberto Gagliardi, che non è conosciuto a Roma, è conosciuto a Genova, costituì la biblioteca della Giovane Italia negli anni 60, facendo conoscere autori che in quell'epoca in altro mondo non conosceva. Cioè, stiamo parlando a metà degli anni 64-65, della Rochelle. Nello stesso momento in cui Adriano cominciava a far conoscere questi autori. La lettera del soldato della classe 40 è uscita nel 64, di Adriano Romualdi, Brasiliac, e Selin, Evola. La prima opera di Evola che io ho conosciuto, e io sono abbastanza noto per aver approfondito, diciamo, come studioso del pensiero di Evola, Evola che io ho conosciuto di persona, ho frequentato più volte la sua casa, ma io il primo libro l'ho letto alla sede della Giovane Italia. Senza Emilio Carbone e altri non avrei mai letto, forse Evola. La prima opera fu il Mistero del Grano. Poi seguirono altre. Quindi una funzione culturale molto importante. Dopo il liceo Carbone si iscrive all'università, la facoltà di legge. In quel periodo non so esattamente come conosce Adriano Romualdi, probabilmente tramite qualche amico comune o qualche assemblea del FUAM, perché dopo Giovane Italia tutti ci siamo iscritti al FUAM. Siamo intorno al 1965-66. Queste lettere cominciano nell'aprile 67, l'ultima lettera è del isolata, è del 71, è isolata, perché dopo il 70 nell'amico Carbone qualcosa ha cominciato a non funzionare più nella sua testa, una malattia mentale che è stata aggravata poi da diverse circostanze che io sto adesso a elencare, e purtroppo poi l'ha portato all'età di 50 anni a un probabile suicidio. Il suo corpo fu trovato in stato di avanzata decomposizione in un bosco in provincia di Genova, forse suicidio si dice, dopo vicende molto avventurose, perché lui era stato in Sud America, in Bolivia, vicende su cui io dico qualcosa in questo libro, ma qui non è il caso di parlarne. L'epoca della corrispondenza con Romualdi, invece l'epoca di un Carbone nel pieno possesso delle sue facoltà, è un ragazzo molto brillante negli studi, lui già fatto la maturità insieme, lui ha preso voti più alti dei miei, era più bravo di me, almeno al liceo, poi all'università forse è cambiato un po'. Queste lettere è già stato ricordato, hanno un po' grande importanza storica. Dovessimo affrontare le chiavi di lettura di queste lettere, potremmo dividere in vari settori: l'approfondimento dell'ambiente politico, l'ambiente messino dell'epoca, che è la cosa più forse più importante, l'analisi secondo del fenomeno della contestazione, il tema dell'Europa, è stato detto qualcosa, la proposizione di tesi, autori e testi, e infine Ebola, che è uno degli argomenti di cui si tratta nelle lettere. Sono lettere private, cioè sono lettere che nessuno avrebbe immaginato, cioè non certo Adriano, che un giorno sarebbero state pubblicate. Sono lettere in cui ci si esprime con grande libertà. In qualche raro caso ho dovuto anche censurare certe espressioni. In genere l'ho lasciate, insomma. Qualche raro caso ho dovuto, non potevo. Quando si parla di Baci e Bozze, per esempio. Non so, a un certo punto dice salutami Gagliardi, questo personaggio di Genova che era diventato un seguace di Baci e Bozze, dice, e Gagliardi che ogni tanto a tutti capiterà di vedere tra una messa e l'altra, parentesi, io ho censurato in culo, mi hai voluto sapere. Ci sono delle espressioni scherzose, adesso per divertire un po' l'ambiente, la dico subito una perché è abbastanza di attualità. In una delle ultime lettere, che è del 9 ottobre 70, scrive: l'altra notte ho fatto telefonare a Volpe, Volpe editore con cui c'è stata una polemica, cui potremmo accennare, anzi ne accenniamo subito. Volpe editore ha avuto dei grandi meriti come editore, cioè l'ho conosciuto anch'io Volpe editore, è morto nell'84. Volpe editore, che non lo sapesse, era il figlio del famoso storico Gioacchino Volpe. Ha avuto il merito di fondare una casa editrice agli inizi degli anni 60, prima si chiamava Il Quadrato, poi Volpe editore, che è esistita finché non è morto, cioè che è morto nel 84, poi tutti i libri sono stati presi da Cipriano, ma costa di vita. Gran merito di aver ripubblicato opere di Ebola per l'uscita della circolazione, Gli uomini e rovine. Questa lettera, la prima lettera di Adriano, si apre nel nome di quest'opera di Ebola, Gli uomini e rovine. E scrive Adriano, ti ringrazio, prime parole della prima lettera, 20 aprile 67, ti ringrazio dell'impegno che desideri assumerti per Gli uomini e rovine. Non starò a ripeterti i pregi del libro. Mi basta dirti che lo considero fondamentale per inquadrare una quantità di problemi, una specie di manuale della politica, e perciò molto utile, specie per i nostri elementi giovani, che sono quasi tutti dei principianti. Più avanti, in una lettera successiva, torna su questo libro. Emilio Carbone deve aver scritto qualche osservazione su Giovanni Rovine, un po' critica. Sembra di capire che questa lettera di Carbone ci fosse, ma non mi sembra un'opera pratica, diciamo, per la lotta politica dei nostri giorni. E Adriano gli risponde: comprendo bene la critica che muove Giovanni Rovine, ossia la sua parziale inapplicabilità. Devo ricordarti però che non è un libro di pratica politica, ma un trattato, per così dire, dove si pongono alcuni principi che devono valere al di sopra delle varie applicazioni contingenti, che hanno un carattere essenzialmente normativo. Insomma, non è giudicabile dal punto di vista della realizzabilità, ma solo da quello della verità. Ecco, qui andiamo subito a Adriano, che fa il punto della, cruciale della questione. E ciò che traspare da queste lettere è un Adriano non solo grande intellettuale che propone, suggerisce dei temi, degli argomenti, l'Europa, gli indoeuropei, gli autori, i grandi autori, Senin, Rochelle, Evola, eccetera, eccetera, ma un uomo pratico. E questo che a qualcuno oggi non è piaciuto, perché in queste lettere si parla di soldi, numero di copie, e mancari miei, se non si parlasse di questo noi non saremmo qui oggi. Cioè, le idee si diffondono con i libri, con i soldi e con l'attivismo. E Adriano apprezzava in Emilio Carbone proprio questa grande capacità di diffusione dei suoi testi, la famosa collezione Europa, i famosi quaderni. Questo è l'ultimo dei quaderni usciti, il più raro di tutti, strano, perché, ma non è strano l'argomento. L'ineguaglianza delle razze di De Gobineau è l'ultimo uscito da Adriano nel 73-72. E costavano 200 lire. Sì. L'editore Volpe chiedeva soldi alla cassa, cioè entro una certa data bisognava avere il risultato dalle lettere, tutti i conti pronti, tutto fatto, eccetera. Però non stampava altro, non andava avanti con la collana. Adriano doveva sobbarcarsi con questioni pratiche. E aveva una rete a Roma, poi ne parleremo con l'amico Paroli, per diffondere questi testi, e aveva dei corrispondenti in Italia. Il più attivo di tutti era Emilio Carbone, il quale affidava talvolta anche a me di diffondere certi testi. Io ero di una generazione, ero e sono, insomma, potrete presente fra di voi, una generazione a metà tra Adriano e Emilio Carbone. Perché Adriano era nato nel dicembre 40, quindi esattamente aveva quattro anni più di me. E io avevo un anno e mezzo più di Emilio Carbone, una generazione. Grande capacità pratica di organizzare uomini, di capire intelligenze. C'è questo opuscolo uscito da Vincenzo Zitelli, che era uno del gruppo creato, di cui parleremo, creato da Adriano. Ha scritto questo opuscoletto molto gradevole, molto piacevole, che ricorda tu di Adriano. E che ricorda come lui, Zitelli, che era uno studentello, insomma, del liceo, sia stato scelto perché proprio aveva una funzione pratica, era in grado di scrivere con la macchina da scrivere, comporre dei testi, gli argomenti. Allora vieni con noi. Sono andati a me, Adriano, oltre che un intellettuale, si sporcava, per così dire, le mani, agiva. E come è stato anche ricordato, al tempo della contestazione, decide anche di buttarsi in prima linea, lo dice anche nelle lettere, per provare a se stesso di non avere paura fisicamente, esporsi alla lotta fisica, poi contestatori, poi... Ecco qui la contestazione, ecco uno dei punti forti di questa corrispondenza che va dal 67 al 71 è il periodo della contestazione, il 68 e il 69, diciamo soprattutto il 68, e a Roma se ne è saputo qualcosa. Ecco, io ho vissuto in prima persona la contestazione perché io mi sono iscritto all'università nel 65 e l'ho finita nel dicembre del 69, quindi l'ho vissuta tutta in prima persona a Genova. Però. Ecco, devo dire, per quanto so io e per quanto poi ho ricostruito e delle vicende storiche della contestazione, che a Roma e in qualche altra località la situazione fu diversa rispetto al nord. Al nord subito fu chiaro chi erano gli amici e i nemici, diciamo, forse per un antico retaggio della guerra civile, diciamo. È chiaro che se, dicevo, che se con i contestatori scendevano i portuali, con i ganci, ecco, diciamo, si sapeva qual era la parte da seguire. E devo dire che nei primi tempi di questa cosiddetta contestazione il movimento studentesco era sulla difensiva, cioè aveva paura. Poi le cose sono cambiate tutte dal 69 in avanti, tutto cambiato, si è rovesciata la situazione. A Roma le cose, poi tu potrai dirci qualcosa, andavano diversamente. Allora Adriano aveva costituito un gruppo che è stato ricordato, il gruppo della rivoluzione. Durò due anni, dal 65 al 67, se non sbaglio, mi sembra da quando ricostruito, è stato sciolto nel dicembre del 67, ai primi scoppi della contestazione. E questo gruppo, tranne pochi elementi, qui ce n'è uno, tra pochi elementi si squagliarono, e perché erano elementi che volevano, cioè non soltanto essere formati, seguire le conferenze, una preparazione politica, agire a livello, cioè volevano agire politicamente. Vedono questi moti all'università e si ispirano a qualcosa di stazionale. Nascono dei fenomeni ibridi, nasce Nuova Repubblica, fondata dall'ambiguo Pacciardi, a cui so che giustamente Casabound è legata per vari motivi, ma non sono io certo a rimproverarla, alla figura di Giano Accame. E questa figura di Giano Accame non figura molto bene all'interno del libro di Romano, contestualizzata in quel periodo storico. Non voglio dire che poi Giano Accame non abbia anche cambiato idea, ha cambiato più volte. Ma in questo periodo Giano Accame è l'intellettuale di spicco di Seconda Repubblica, un movimento pagato dagli americani e dalla massoneria per mettere i bastoni tra le ruote al movimento sociale italiano. Pacciardi, del Partito Repubblicano, antifascista della primissima ora, combattuto con le brigate repubblicane in Spagna, assassino, lo so io, di fascisti in Spagna durante la guerra civile, dopo la guerra ministro, diventa poi improvvisamente critico nei confronti del Partito Repubblicano perché vuole fondare una repubblica presidenziale. Ci sono i soldi sempre, non si sa bene chi. Giano Accame diventa l'intellettuale di spicco del movimento Seconda Repubblica. Seconda Repubblica appoggia la contestazione col suo gruppo universitario che si chiama Primola, ed è aspramente criticata da Adriano in queste lettere. Si ricostruisce tutta questa vicenda di Nuova Repubblica. E Adriano aveva ragione, naturalmente. Anche perché poi Nuova Repubblica si squagliò come neve al sole. Non aveva nessuna consistenza. Poi alle prime elezioni si presentò, nessuno la votò. Quindi, nulla. Ah, ecco, una prima me lo sono dimenticato. Dovevo parlare di uno scherzo di Adriano, sì, uno scherzo poi. In una delle ultime lettere, che è dell'ottobre 10, si dovevo spiegare, c'è una polemica con l'editore Volpe. Parlavo dell'editore Volpe, che avrebbe avuto dei meriti sicuramente, però era un capo. cattolico di stretta osservanza. A un certo punto Adriano, doveva uscire un libro di Adriano nella collana di critica alla democrazia, che poi fu interrotto improvvisamente da Volpe, fu uscì Platone, doveva uscire un libro su Nietzsche, di collana critica alla democrazia. Vittore Volpe dice non lo voglio più pubblicare, perché è anticristiano. Perché Nietzsche è anticristiano. Ah, e Volpe gli dice, ma è noto che Nietzsche è un classico, insomma, si può considerare, c'ha delle affermazioni che non sono assolutamente aderenti al cristianesimo, ma è un classico. Come si fa a censurare Nietzsche? No, non lo pubblico. E non lo pubblicò. Il libro uscirà poi per l'edizione di Arte successivamente. Ma c'è una polemica che si snoda. Allora Adriano però non ha digerito questa cosa. Allora in questa lettera dice a Carbone: l'altra notte ho fatto telefonare a Volpe, erano le 3 di notte, dandogli dello sporco nazista e inneggiando a Israele. E poi subito dopo abbiamo chiamato Foà, adesso devo spiegare perché, e gli abbiamo dato dello sporco ebreo, inneggiando a Giovanni Volpe, l'editore delle Vacche di Sesse. Quando si incontreranno, si prenderanno a botte. Perché si incontreranno? Perché Arnoldo Foà aveva sposato una figlia di Volpe. Vabbè, Arnoldo Foà è morto pochi giorni fa, all'età di 98 anni. In questa foto, chi vuole vederla, è raffigurato con la figlia di Volpe e una delle sue 4 mogli, ha avuto 4 mogli. Ecco, questo dà l'idea un po' dello spirito, no? E sono frequenti queste battute. E si parla di personaggi, la maggior parte, molti sono scomparsi, alcuni sono viventi. Si parla di un personaggio che tutti conoscete, Gianfranco De Turris. All'inizio, in una lettera, dice: un certo De Turris, non lo conosceva ancora, ha recensito positivamente un mio libretto. Più avanti, poi l'ha conosciuto, poi se ne parla molto positivamente. E dice: c'è una buona notizia, è stato assunto da Adriano Profeta. È stato assunto come impiegato dalle edizioni Volpe, no? Per dare una rinfrescata, un aggiornamento alle edizioni, però dice, conoscendo il dottore Volpe, vuoi vedere che proprio perché De Turris è in gamba, fra meno di un anno verrà licenziato? Oh, detto fatto, in un'altra lettera dice, ti comunico che è stato licenziato. Era facile prevederlo. Ci sono alcuni spunti in queste lettere, tanti spunti, soggetti a riflessione naturalmente. Beh, naturalmente non tutti siamo tenuti a provare tutto quello che Adriano aveva scritto. Ecco, dopo che è uscito questo libro, ci sono state anche, non tutti l'hanno apprezzato, ci sono state anche delle critiche. E dice, Adriano, adesso c'è una lettera che adesso leggeremo un brano, una lettera del 68, in cui si parla di Jeanne Europe di François Thiriard, insomma tutti almeno sapete chi è, che dice, si delinea ormai una precisa infiltrazione comunista denunciata anche da agenzie francesi e tedesche nell'estrema destra italiana e europea. Il fine è colpire la NATO, che bene o male è l'ultima cosa che impedisce ai comunisti di inghiottirsi l'Europa. Questa infiltrazione è documentata per Jeanne Europe. Volpe non esclude che abbia raggiunto anche l'orologio, che è un'altra rivista. Dove trova tanti soldi quella gente? Eccetera, eccetera. Ecco, queste frasi hanno portato a alcune considerazioni polemiche in internet. Insomma. Claudio Mutti ha accusato Adriano di essere al soldo della NATO. Ha detto che Jeanne Europe era il soldo dei comunisti e parlava bene della NATO. Ma cari miei, bisogna contestualizzare queste frasi nel periodo storico. queste cose, non proprio esattamente, ma le diceva anche Evola, che non credo si possa qualificare come servo della NATO o roba del genere, perché in quel periodo storico, l'ha detto molto chiaramente Evola, il male minore è questo. Cioè, noi non siamo certo per gli, non siamo favorevoli agli americani, però se non altro noi ci si permette in questa situazione di poter parlare. Ci fosse l'altro regime, noi saremmo eliminati fisicamente. Ecco, questa è la giustificazione, che credo fosse anche il discorso di Adria. Però se tu vuoi dire qualcosa, questo proposito.
Era esattamente questo discorso, per far capire che Adriano in realtà non era. Oggi probabilmente.
Perché ci siamo registrati.
Stiamo registrando in diretta per la radio, quindi forse per il microfono.
Era questa la risposta che io pensavo su questo argomento, perché ovviamente Adriano quando parlava nel 1968, insomma, Adriano sapeva benissimo com'era la realtà del momento. Vivevamo in un contesto italiano ed europeo in cui il mondo, l'Europa era divisa letteralmente in due, blocco occidentale e blocco orientale. Lui sperava sempre, data la sua, la propria, diciamo, visione che aveva dell'Europa, della civiltà europea, del mondo indoeuropeo, un mondo di valori, che era quello il suo bagaglio rivoluzionario da opporre sia alla destra che alla sinistra. E con quel bagaglio lì lui sperava di dare un risveglio al mondo della destra, che poi non fu ascoltato minimamente, però lui ci sperava. E quindi tutto ciò che potesse servire per opporre, per rinnovare il mondo della destra e opporsi al comunismo, per lui era una speranza ed era una sua aspirazione. Quindi quando diceva la NATO è uno strumento che può servire all'Europa per opporsi al comunismo, se no il comunismo si mangerebbe l'intera Europa, lui non lo fa certo perché è un servo degli americani, assolutamente, né tantomeno della NATO, ma perché spera che la NATO, l'Europa, la destra e via dicendo, con quel bagaglio culturale che lui proponeva, creassero veramente la rivoluzione europea. Se vivesse ora Adriano, ma certamente che non sarebbe più della stessa idea, si renderebbe subito conto che tutto è oramai è caduto nelle mani di un mondo occidentale americano che non solo ha facilitato il comunismo, ma ha facilitato anche noi tutti. Se non fosse perché esistono dei gruppi così proprio miracolosi come Casa Pound ed altri, sappiamo benissimo dove è precipitato il mondo della destra. Quindi lui sarebbe il primo a rendersene conto che la NATO non ha più nessuna funzione, che l'Europa non ha più nessuna funzione, anzi al contrario, come ho detto lui, mi pare, di quello che lui auspicava, tutto il contrario di quello. Quindi ben ha fatto Renato, io vi ringrazio per l'opera sacrosanta che lui ha fatto, di avere scovato un frammento della vita di Adriano e di riproporlo così come appare lui. Quindi voglio dire, bisogna contestualizzare, come ha detto giustamente Romano, tutte, Renato, tutte le frasi e i discorsi che Adriano ha fatto. Lo aggiungo altro, se c'è qualche richiamo che mi vuoi fare, io sono disponibile. Grazie.
Sì, continuando ancora, ecco, la critica, la cosa più interessante di tutte però, ecco, è la critica del mondo del partito, visto dall'interno, da un angolo privilegiato, perché ripeto, Adriano, abbiamo già detto, era figlio di Pino, che per un certo periodo è stato anche vice segretario del partito. E cioè, nonostante incontrava lui stesso mille difficoltà all'interno del partito e tutti noi incontravamo grandi difficoltà. Attenzione, che non è che lui poi avesse simpatie magari verso certe frange extraparlamentari, no, a critiche anche, forse ancora in queste lettere sono ancora più acute nei confronti dei movimenti che vorrebbero sostituirsi al movimento sociale. Il movimento sociale in italiano non funziona, ma gli altri sono peggio. C'è un passo, ad esempio, io provo un fastidio sempre più grande per tutta questa gente vuole soltanto criticare il movimento sociale, che almeno è sottolineato, è un partito politico realmente esistente, senza essere capace di trovare una propria forma di vita e di attività culturale, ideologica, sportiva, paramilitare, organizzativa, eccetera, Ordine Nuovo, Nuova Repubblica, eccetera. Sono dei centri di vagabondaggio politico in cui tutte le sere alcuni giovanotti si danno convegno per diffondere l'ultima pettegolezza contro le MSI per fare la politica, cioè vane chiacchiere, senza agire, senza imparare nulla e senza insegnare nulla agli altri. Ecco, la funzione pedagogica, ecco, ha avuto molta importanza, la funzione pedagogica di Adriano Ramondi. Già queste lettere hanno una funzione pedagogica, perché al più giovane Emilio Carbone ha 5 anni e mezzo di meno, e dà degli insegnamenti, delle dritte, delle letture, delle indicazioni che vengono recepite dalla massima parte dei casi. È stato ricordato, costituisce tra l'amico Rolli, ne ha fatto parte, è uno dei pochi superstiti, credo, costituisce tra il 65 e il 67 il gruppo che chiama prima Rivoluzione Conservatrice e poi Del Sostizio. Sono stati eletti con dei punti importanti, che decide poi di sciogliere, perché anche questo, siamo nel senso, ormai lo scoppio del 68, fra anche questa associazione, non riesce a tenere in piedi. Però aveva idee molto chiare, perché dice, in un punto importante, è mia convinzione che chi ha qualcosa da insegnare deve insegnarla e che chi può dare un esempio deve anche darlo, perché un esempio anche in tempi disperati, e potrei dire oggi i tempi sono ancora più disperati, è sempre qualcosa, con esempio. Ecco, Adriano Morri ci ha dato questo esempio che ci spinge ad andare avanti. E lui aveva già capito fino a quegli anni lontani dove le cose sarebbero andate a finire. Lui, in un'altra lettera, nel giugno 68, tutto quello che sta accadendo nel nostro partito da molti anni a questa parte era prevedibile fin dal 57, addirittura. Almeno io allora lo prevedevo, cioè aveva 17 anni. Ed è vero altresì che dalla perplessità e dallo scoraggiamento si esce soltanto con l'azione. Cioè, un'azione militare, si intende. Si potrebbero fare tante altre considerazioni su queste lettere, sulle conoscenze, sulle persone che sono citate, sugli apprezzamenti. Pochi sono gli apprezzamenti positivi nei confronti di... c'è un personaggio che è apprezzato positivamente, ma non so quanti oggi lo conoscano, Carlos Burlati, che nel 1970 fece uscire il primo libro su Codreanu, dell'editore Volpe, Codreanu il capitano. Ci sono parole molto positive nei confronti di Carlos Burlati, anche perché dice, ecco, ho capito che Carlos Burlati, oltre ad essere un intellettuale, è un uomo pratico, positivo, cioè sa organizzare le cose. Questo è un punto salvo di Adriano, cioè non bisogna soltanto studiare, non soltanto sapere le cose, bisogna anche metterle in pratica, agire, fare. E tutta la sua vita è stata questa, cioè, questa serie di pubblicazioni incredibili, questi studi che sono stati messi in pratica, non ne ho parlato, ma c'erano lui gli studi sul mondo indoeuropeo, ci sarebbe, potremmo andare avanti per un'ora a parlare di questo, degli studi che lui ha fatto. E è stato accennato appunto a uno scambio di lettere, l'unico scambio di lettere che io ho avuto con lui, io di persona non l'ho mai conosciuto, ci siamo scambiati una lettera. E che però riguarda un po' il mondo che ha a che fare con il mondo europeo. Era il periodo in cui Adriano, siamo nel 71, stava approfondendo certi studi sull'Asia-Tico, sull'India europea. Io pubblicai sull'italiano, appunto, di Pino Romualdi, pubblicai il mio primo articolo sugli antichi liguri, dopo aver fatto una spedizione nell'estate 1971 nella Valle delle Meraviglie, e pubblicavo sull'italiano anche delle foto. E una di queste foto attirò l'attenzione di Adriano Romualdi. Io ricordo qui questa foto, è uno svasticoide, e da notare che questo graffito, le incisioni delle Valle Meraviglie sono circa 40.000, no? sono state pubblicate, ma questo non figura da nessuna parte. È in una zona poco praticabile delle Valle Meraviglie, però strano che nessuno l'abbia. Allora lui mi scrisse una lettera per commentare questa foto e poi ne parlavamo. Purtroppo io ho perso questa sua lettera, non ho potuto pubblicarla. Ma io direi di restare qui. Dirò ancora una cosa, poi chiuderò il mio discorso e magari apriamo un dibattito, perché penso nelle altre presentazioni c'è stato anche un buon dibattito, ecco, interessante. Ecco, la domanda che io, e non solo io, che ci siamo posti alla lettura anche di queste lettere e alla constatazione di quello che abbiamo già detto, cioè del crollo di tutto questo mondo, voi pensate questo partito che ha avuto un certo periodo anche un peso notevole in Italia, cioè non esiste più niente. E allora, di fronte a questo, ci si può chiedere se lo stesso Adriano, nella posizione che occupava, cioè, il figlio di un vice segretario del partito, trovava tanti e tali ostacoli da indurlo talvolta allo scoraggiamento. Qualche volta sembra che si scoraggi, poi passa lo scoraggiamento, però qualche volta, da cui usciva colazione, l'abbiamo visto. Ecco, allora non è forse sbagliato ipotizzare che l'intera storia del neofascismo dal dopoguerra a oggi in Italia sia stata volontariamente instradata da qualcuno, sino dall'inizio, su dei binari morti che dovevano fatalmente portarlo alla vergognosa abbiura di Fiuggi e alla successiva evaporazione? Io penso di sì. Cioè, c'è stato un piano ben preciso delle determinate forze che nel corso dei decenni hanno voluto portare a questo risultato. Delle tracce si rinvengono già in queste lettere e il risultato finale l'abbiamo di fronte a noi. Grazie.
Lascio a chi vuole fare domande dal pubblico, posso dire, per il dibattito. No?
In questa periodo c'erano le manifestazioni in Francia famosi. Ne parlavate nel libro, non so se come ne conoscete, sono francese, in maggio 68 c'erano le manifestazioni famose. Ne parlavate nel libro, perché lei ha parlato di Europa, e comunque mi sembra la stessa cosa.
Lei gli chiede se c'era un riferimento al maggio del 68 francese, sì. In questo libro? No, cioè, o meglio, sì, c'è un riferimento di sfuggita, ma non c'è un'analisi della Francia, del periodo francese.
Più sull'Europa in impatto?
No, qui in queste lettere, diciamo, non si parla della Francia, dell'Europa. C'è dietro le quinte si intravede che c'è qualcos'altro, ma lui parla della situazione proprio italiana. Romana in particolare, poi vabbè, genovese, perché il suo interlocutore era genovese. Non c'è un'analisi del 68 francese. Sud sarebbe stato interessante, certo. Tra parentesi voglio ricordare, che è poco noto, in questo libro, ecco, tra i pregi di questo libro, questo libro ha l'introduzione di Alberto Lombardo, che molti di voi forse conosceranno per nome, che cura anche la bibliografia completa, diciamo esaustiva, delle opere di Adriano e su Adriano Romualdo. Ecco, vorrei ricordare che Adriano, molte opere di Adriano Romualdi sono state tradotte in spagnolo soprattutto e qualcosa anche in francese. In francese è stato tradotto dunque in spagnolo sono state tradotte quasi tutte le sue opere. Ecco, in francese è stata tradotta l'opera su Evola. Giulio Evola, l'uomo e l'opera. Tra Daniel Partes del 1985. Ma in Spagna ha avuto notevole interesse perché sono state tradotte quasi tutte. L'opera su Evola, il libro su il problema della tradizione europea, gli indoeuropei, correnti politiche e ideologiche della destra tedesca. Insomma, è noto anche in Europa, ecco, diciamo, anche in Australia. E vorrei ricordare che queste lettere sono anche storicamente importanti perché ricostruiscono la genesi di certe opere di Adriano che lui non riuscì a compiere da vivo e che poi sono state pubblicate dal padre e dai parenti dopo la morte. È il caso di correnti politiche e ideologiche della destra tedesca, che è uscito dopo morta, ma in cui questa lettera si parla in continuazione. Dice l'amico, sto scrivendo, dice, ma non ho tempo di finire, cioè, poi non riuscì mai a finire. Quindi è interessante anche per ricostruire la gente. Serafino.
Vorrei fare alcune precisazioni, non so se a quello che hai detto tu o al pensiero di Adriano. Pacciardi, il movimento giovanile di Pacciardi, non aderì mai alla contestazione. Pacciardi e tutto il Nuova Repubblica era contro la contestazione. Chi aderì alla contestazione, ma sia Otto Scholz o Primo Lagoliardi, si autosciolse con contrappunto di Pacciardi. E si unì ad altre frange che erano di ordine nuovo o ex avanguardia nazionale e creavano appunto quello che si chiamava da allora movimento studentesco di giurisprudenza. E questo che noi accusavamo appunto Adriano di essersi introdotto un po' dell'ideologia del missismo, tant'è vero che lui partecipò all'assalto con Caradona, e mentre noi stavamo dall'altra parte.
C'è anche tu.
E certo, noi stavamo dall'altra parte. Noi del movimento studentesco di giurisprudenza, che non era il movimento di studentesco in generale.
Sì, sì, sì.
Tant'è vero che la prima linea, che quando fu assaltata lettere da De Mazzieri, devo dire, tra cui c'era anche Adriano, che era amico mio, c'erano tutto un gruppo di nostri amici, tra cui devo dire Lamberto Rocchi, forse anche Mario Cardino, qualcuno di noi. Per fare precisazione, qualche errore forse Adriano a proposito del suo filo atlantismo eccetera, noi già da allora non eravamo realmente né a sinistra ma realmente eravamo nemici degli americani, gente come me che è stato bombardato dagli americani nel 42-43 non accettava essere filo americano.
Avete sentito tutto. Comunque è vero questo qui che dice Serafino, purtroppo in quel periodo lì ci siamo un certo punto si è diviso tra coloro che non è che appoggiavano la contestazione, assolutamente, cercavano di dare un'interpretazione a, diversa da quella di sinistra marxista e via dicendo, alla contestazione, un'interpretazione diversa, cioè un'interpretazione decisamente fascista, non filo comunista o del genere. Quindi non è che noi stavamo con loro, via dicendo. Qui Adriano equivocò, indubbiamente. Perché? Perché non eravamo noi stessi abituati a pensare che ci potessimo schierare diversamente, perché il mondo fino al 68 aveva marciato in maniera tale che c'erano da una parte i rossi e dall'altra parte, quindi noi stavamo sempre dalla parte del movimento sociale e via dicendo. Ad un certo punto ci fu questa spaccatura e l'abbiamo vissuta anche all'interno del gruppo del Sostizio. La maggior parte si schierò decisamente e malamente, questo bisogna dirlo, Serafino, malamente, perché si buttarono proprio coi cinesi, si buttarono. E questo qui indispettì indubbiamente Adriano, perché non aveva capito che ci poteva essere un altro modo, perché si aveva come riferimento solamente questi deficienti che si buttarono a capofitto con i cinesi. Quindi era evidente che lui si opponesse a tutto questo, a questo male qui. E cercavamo di fare capire che poteva essere diverso la cosa, però indubbiamente non mancavano i presupposti per una interpretazione diversa, anche perché poi, se è vero che la destra ha fatto una brutta fine, l'ha fatto anche tutto quel movimento che è andato, ha tentato di fare questo, perché non l'ha portato a niente, questo è il discorso, non l'ha portato a niente. Quindi
sì, vorrei ricordare che alcuni di questi personaggi poi sono finiti nella greppia berlusconiana.
Certo.
Parlo di quelli dell'estrema sinistra.
Sì, sì, sono andato.
Se possiamo fare dei nomi, abbastanza.
Livuori e tanti altri. Ma anche nostra, gente nostra, che stava inizialmente nel movimento di giurisprudenza, di popolo e via dicendo, sono andati lì con Berlusconi, o addirittura sono andati addirittura nell'estrema sinistra.
Il marzo del 68 non era il momento su quel di non era il del Partito Comunista, era ancora nero, quindi poteva essere visto che eravamo chiaro, quello che era cercato di fare certi camerari.
Sì, poteva essere.
Inizialmente era solamente antiregime, c'era una
convergenza essere
totale tra destra e sinistra. All'inizio
era così.
Poteva essere cambiato. Quello che hanno fatto, mi pare, anche loro, invece negli scontri, ma il mondo è cambiato, non c'è niente da fare, quindi loro hanno più possibilità di interpretare certi avvenimenti, diciamo, di contestazione. Allora era un trauma, ecco, e Adriano l'ha vissuto questo trauma.
È sofferto.
Adriano, volevo ricordare soltanto che dal 56 in poi me lo trovavo sempre a fianco nelle manifestazioni ed era sempre per me. Comunque volevo fare per un secondo la genesi del famoso movimento studentesco del 68. È vero, cominciano con le battaglie dei francesi e dopo di quello nasce il movimento studentesco, nasce a Trento, però i primi a occupare l'Università di Roma furono un gruppo di guevaristi, non i cinesi, guevaristi. Guevara nel 67 muore, credo a ottobre del 67, l'Unità dell'agosto del 67 lo considera non comunista ed allontanato, tant'è vero che i guevaristi erano tutti anti partito comunista, non si deve dire anticomunista, ma tanti erano partito comunista. Poi ci furono i cinesi, per cui la prima fase, soprattutto la prima fase del movimento studentesco, era un crogiolo di idee, di persone, tutti aderivano a questo movimento studentesco.
ci fu questa destra del movimento sociale italiano che era perbenista, noi eravamo quelli che volevano fare gli esami a tutti i costi e non volevano riformare l'università, mentre noi volevamo riformare l'università contro i baroni, sempre questa storia dei baroni. L'unica battaglia che facciamo, movimento studentesco contro Lettere, era le partite di calcio la sera a Piazzale della Minerva, non c'era nessuna contraddizione. Proprio quell'assalto che fu fatto da Caradonna a Mirante, purtroppo c'era pure Adriano, da quel momento poi sorse l'antifascismo che non c'era nel movimento studentesco, perlomeno qui a Roma. E questo favorì proprio l'antifascismo, questo assalto, poi fallì tra parentesi, neanche quando al confine, favorì l'antifascismo, per cui fu un'azione sbagliata in tutti i sensi.
Ma a Roma è così. A nord è un po' diverso, perché da subito c'erano fascisti e antifascisti da subito.
Fu voluta dal regime, perché insieme a dopo che era donna c'è un paglietta,
No, magari io si poteva anche ricordare il famoso articolo Contestazione contro Luce, per dire che magari se da una parte, quando c'è lo scontro di piazza, ovviamente uno si è schierato da una parte o dall'altra, però poi quando c'è il momento dell'analisi, il discorso di Adriano Romati era un pochino più complesso, cioè non era soltanto andiamo a togliere lo straccio rosso dall'università per difendere i baroni, per difendere. Era qualcosa di più complicato e rimproverava la destra di non essere stata all'altezza della contestazione, di non essere stata abbastanza rivoluzionaria, quindi credo che per dare una visione anche un po' più organica del personaggio forse sia importante ricordare anche questo.
Anche se fisicamente si è messo insieme a questi, però aveva un mondo, uno scopo diverso rispetto a, così, al Messino classico reazionario che andava a cacciare i cinesi dall'università di 200. Lui aveva tutta un'altra visione delle cose, per cui anche se praticamente si è dovuto schierare con loro, ma aveva delle premesse completamente diverse. Questo noi ce lo dobbiamo ricordare. Comunque Renato, che mi ha un po' invitato a ripercorrere alcuni momenti, diciamo, della vita con Adriano, io lo faccio volentieri perché hai ricordato che sono stato uno degli ultimi, forse l'unico, diciamo uno dei pochissimi, diciamo, che è rimasto fedele nell'attività e nell'amicizia con Adriano. A parte, diciamo, alcuni momenti, diciamo, ecco, come è stato il 68, ma mentre altri hanno non solo abbandonato Adriano come amico, come idee, come tutto, tacciandolo appunto di reazionarismo e via dicendo, io ho avuto da discutere moltissimo su questo qui, ma diciamo l'amicizia con Adriano era sacrosanta, tant'è vero che abbiamo ripreso subito i rapporti, vi dicendo. Un altro periodo in cui ci siamo dovuti distaccare è stato quando sono partito per fare il militare, ma una volta ritornato siamo tutto come prima, proprio fino all'ultimo giorno, l'anno in cui, primi di agosto del 73, è venuto a trovarmi al campo archeologico, dopodiché c'è stato quello spiacevole episodio stradale nel quale ha perso la vita, ma sono stato l'ultimo a vederlo, questo è il discorso. Comunque, ripercorrendo, diciamo, questo quasi decennio di vita trascorsa insieme, posso ricordare tantissime collaborazioni che lui più grande di me, perché io sono più o meno coetaneo, ma Renato non sono del 44, sono il bagno, dicevo il 44, sono del 43, quindi lui aveva 3 anni più di me.
ma 3 anni sembravano secoli, 3 secoli, perché era un gigante rispetto a noi. E veramente seguivamo i suoi corsi, le sue lezioni, e dicendo. Nel 1964 l'ho conosciuto e faceva delle piccole lezioni su al partito, via Quattro Puttane, nella sede del FUA, a Caravella. C'era Mantovani, Cesare Mantovani e tanti altri. C'era Mario Crisco, Giannettini, Dipinto, Arturo Vidali, tanta gente che... Poi da lì ce ne siamo dovuti andare, perché evidentemente davano fastidio queste lezioni al partito. E ci siamo inseriti in una sezione, la sezione Roma Centro, in via della Scrofa. E lì abbiamo continuato una certa attività, però un'attività fatta più che altro di azione, montagna, passeggiate, e lì abbiamo cominciato a fare i primi solstizi d'inverno, attraverso cerimoniali particolari che conosceva solamente lui. Ed è da questo momento, caro Serafino, mettetelo in testa questo, che si è diffuso in tutto un certo ambiente l'abitudine di fare, di celebrare il solstizio. E grazie a lui che si è ripreso, si è diffuso in un certo ambiente questa abitudine. Prima non c'era. E poi facevamo attività di sede, conferenze, via dicendo. E poi anche da lì ci hanno cacciato. E io conoscevo un amico di Prati che aveva un magazzino in via Duilio, in Prati. Gli ho chiesto se ci ospitava e siamo andati lì. E il gruppo si chiamava Rivoluzione, il Solstizio. Aveva stampato un programmino di una ventina di lezioni e teneva lui regolarmente, lui, e per lui era una fonte inesauribile di conoscenza. Proprio io avevo un punto in favore rispetto a tutti gli altri camerati che ci seguivano, ed erano numerosi, anche se hanno fatto tutti più o meno fini strani. Che ero un appassionato di mondo indoeuropeo e per cui ed ero abbastanza dentro certi studi, e io e lui ci confrontavamo spesso, tanto è vero che il libro che lui ha fatto, Spiritualità Indoeuropea, spesso in alcuni argomenti che riguardavano i latini, gli etruschi, gli ittiti, i greci, via dicendo, lui mi faceva delle domande, rispondeva, rispondevamo, e alcune, in tantissime cose lui mi ha ascoltato con estrema interesse e pazienza, e ho riscontrato che certe mie vedute o certe mie, diciamo, ipotesi poi tradotte le ha poi pubblicate nel suo libro. Ecco, io in parte mi ci riconosco nel libro Religiosità Indoeuropea. Quindi voglio dire, questa qui è stata un po' la mia vita insieme a lui, che è stata fatta appunto di solstizi, di passeggiate, non solo di cultura. Ero Carbone, lui l'ha chiamato il referente di Adriano a Genova e nella Liguria. Io ero un po', facevo la stessa cosa a Roma. Tutti i libri, gli opuscoli che lui ha pubblicato della collezione Europa, non so quanti ne ho diffusi io all'università presso amici, via dicendo, e lui mi
sei citato?
Sì. Lui mi teneva in seria considerazione, quindi c'era un'amicizia veramente stretta.
Parlando di Verni, quel personaggio,
Verni è un personaggio che si avvicinava al solstizio, al gruppo del solstizio, ma guarda, è stato una scheggia, non ti credere che ti abbia rappresentato chissà che cosa, ma era uno di quelli che faceva tanto il fascista, il camerata, faceva tanto l'uomo della tradizione, via dicendo, e poi a un certo momento te lo vedi lì col casco da cinese, bum bum Stalin, bum bum Stalin. Sono questi poi i personaggi che tu hai conosciuto.
Ma poi dove sono i cattolici?
Vabbè, Serafini, questo è il discorso, cioè arriviamo a poi a un certo momento chi aveva come personaggi a cui credere, no? Quelli, oppure non so, il Furumidale, Massone, oppure tanti altri, è chiaro che non gli danno affidamento. Se i personaggi erano, certo, forse se avessi conosciuto persone diverse che gli avessero fatto capire un certo discorso di tentare perlomeno di prendere in mano la situazione, probabilmente avrebbe dato ascolto. Ma se i personaggi erano violenti, mi dispiace, lui aveva per tutte le ragioni possibili e immaginabili per essere contrario. Magari aveva anche una sua formazione personale tipicamente orientata verso il partito, perché poi non poteva certo smentire il fare, col quale molte volte era indissibile, però è il suo libro. Però voglio dire, c'è da dire che se fosse vissuto un po' più a lungo, e adesso forse l'avrebbe pensato diversamente, sicuramente.
Era un maestro.
Questo vuol dire. Vabbè, io credo di aver ripercorso un po' questo decennio di vita da trascorsa con lui. Ringrazio, perché Adriano, nonostante che per certi versi, lo sottolineo per non cadere negli equivoci, può essere sembrare datato negli anni, fino agli anni 70, in realtà, se togliamo alcuni aspetti, oggi è più un maestro di tanti altri, quindi riscoprirlo, come ha fatto Del Ponte, o Siderio, o tanti altri, riscoprirlo nei suoi valori, soprattutto, no? I valori della civiltà europea, che risale a un mondo preistorico, non di oggi. È quel mondo lì che, secondo lui, ha accompagnato tutta la storia europea, dagli indoeuropei, ai romani, ai greci, al Medioevo, al Rinascimento, al fascismo. Quello era il mondo che lui interessava, quello era il mondo suo, ed era quello che lui voleva riproporre. Figurati se questo mondo qui poteva andare bene agli ammiranti, ai Michelini, come lui li chiama, guarda, come lui, scusate, hai visto come ha sottolineato anche lui. Questo è tutto, che poi Caradonna, Mantovani, Anders, Almirante, i capponi ingrassati dalla partitocrazia siano andati lì per farsi pubblicità, è un altro discorso, cioè non ci credeva più nemmeno lui allora. Quindi è chiaro che le sue idee non potevano andare d'accordo con l'ambiente ufficiale. Noi eravamo presi in giro, ecco perché una nostra scelta l'abbiamo fatta in quel senso lì, perché pensavamo di poter uscire da questa presa in giro. Lui forse oggi già se ne rendeva conto allora, figuriamoci, oggi la penserebbe diversamente, ma ripeto, è il suo mondo di valori che l'ha caratterizzato e con il quale lui sperava, una volta impostato questo mondo di valori, di poterlo dare come alternativa a quella destra fatta di capponi e ad una sinistra che non aveva valori. Questo è il senso della sua rivoluzione. E oggi è questo che noi dobbiamo riscoprire, perché ricordiamoci che noi, dopo Adriano, non abbiamo avuto più nessuno in Italia come uomo di cultura che propone delle idee, non ci abbiamo avuto più nessuno. Chi c'è stato? Quindi partiamo da questo mondo di valori, diamo alla nostra Europa quei contenuti, poi si vedrà. Questo è il discorso. Grazie.
Abbiamo iniziato con le parole di Marina, la sorella, finiamo con le parole dell'amico, che l'ultimo a vederlo, insomma, direi che chiudiamo così. Grazie a tutti e alla prossima.